Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamo tutta la nostra comunità e tutti quelli che si rifanno a questa festa, al sì di Maria, alla sua fede. Chiediamo che il Signore continui a operare in noi e in tutta la comunità e soprattutto e anzitutto faccia crescere nella stessa fede.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 7, i versetti 10-14 e 8-10c. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 10, dal versetto 4 al 10. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo primo, i versetti dal 26 al 38. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Dovendo suggerire un pensiero, soprattutto per unificare la nostra preghiera, sottolineerei due punti. Abbiamo ascoltato nella seconda lettura, lettera agli Ebrei, il capitolo decimo. Secondo l'autore della lettera, il testo che veramente interpreta il significato profondo della venuta di Gesù nel mondo, entrando nel mondo, disse, è il Salmo 40. Nel Salmo 40, l'autore del Salmo, o chi per lui, colui a cui l'autore si riferisce, dice: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Ma afferma questa sua volontà, questa sua decisione di fare la volontà di Dio, ecco io vengo per fare la tua volontà, la fonda su ciò che è scritto nel rotolo del libro. Nel rotolo del libro è scritto di me. Perché vengo, o Dio, per fare la tua volontà? Perché nel rotolo del libro si parla proprio di me. Qui dice il Salmo 40. Dal momento che proprio nel rotolo del libro ciò a cui si riferisce quel testo del rotolo del libro riguarda me, per questo ecco io vengo. Che, qual è il rotolo del libro? Questo lo sottopongo a voi e ve lo lascio per meditazione. Mi sono sempre chiesto a che cosa si riferisce il rotolo del libro, quale rotolo? Sapete che la Bibbia era fatta a rotoli, anche se potesse avere un libro intero, come anche oggi in sinagoga si leggono i rotoli, il rotolo della Torah, il rotolo dei profeti, dei 12 profeti. Qual è il rotolo, ecco, a cui si riferisce l'autore del Salmo, nel quale si scrive di questo personaggio misterioso che, di cui parla il Salmo in prima persona? Il rotolo del libro è scritto di me. La mia ipotesi è che si tratti del rotolo del profeta Isaia, ma non è scritto. Nel rotolo del profeta Isaia abbiamo l'altro unico testo, almeno negli scritti biblici, perché fuori dagli scritti biblici c'erano altri testi. Abbiamo, a mio giudizio, non so se qualcuno ha in mente qualcos'altro, l'unico altro testo vicino al Salmo 40, dove si parla, sia pure forse in metafora o forse no, dove si parla di una persona o di un personaggio presentato come un'offerta, o che parla di sé come un'offerta, o si parla di lui come un'offerta al posto delle offerte, come dice il Salmo: non hai gradito né sacrificio né offerta, ecco io vengo come un'offerta. L'unico altro testo che io abbia in mente è Isaia 53, però può darsi che ci siano altri riferimenti. Comunque qui abbiamo un grande mistero, e è molto importante per noi, è diventato normale, diciamo, ma vediamo leggendo la lettera agli ebrei in questo passo, quanto profondo è il mistero. Non possiamo considerarlo ovvio, e cioè che potremmo anche chiederci da dove Gesù ha ricavato per sé e ha interpretato se stesso e la sua vicenda e soprattutto la sua morte come l'offerta efficace per la redenzione. Secondo l'autore, mi sembra che secondo l'autore della lettera agli ebrei, il Salmo 40 è importantissimo. E lì troviamo il mistero del Messia come offerta a Dio, come sacrificio efficace. Seconda cosa che volevo sottolineare, accennavo all'inizio della Messa, è invece nel Vangelo, tra le tante cose che possiamo ricordare, i commenti a questo Vangelo dell'Annunciazione, a partire dalle parole tante volte ripetute di Don Giuseppe, devo sottolineare nelle parole dell'angelo a Maria, l'angelo fa una citazione indiretta, ma molto chiara, della Bibbia, per invitare e confortare Maria, che ha posto un'obiezione: come posso pensare di concepire dal momento che non ho rapporti con l'uomo? Non solo non ho, ma non posso averli, perché questo è il senso, mi pare. La mia non può avere rapporti. È fidanzata, ma non può avere rapporti. Noi diremmo oggi fidanzata. È sposata, ma, e quindi diciamo è legata per sempre a Giuseppe, ma non può convivere. È nel periodo, diciamo, sacro in cui non può avere rapporti, non è ancora il momento. E quindi forse le parole di Maria possono essere contestualizzate così, sono molto un'obiezione molto importante. Com'è possibile? Intanto l'obiezione di Maria ci fa capire il significato, almeno come Maria lo intese, secondo questo Vangelo di Luca, delle parole dell'angelo. Significa che Maria ha inteso le parole dell'angelo come realizzandosi istantaneamente. Tu concepirai un figlio, lo darai alla luce, non l'ha compreso come una profezia che avverrà, vedremo come, ma l'ha compreso come un annuncio di un evento immediato. Solo così si può inquadrare la sua obiezione. E come può avvenire questo? L'angelo, come sappiamo, risponde in modo chiaro e misterioso insieme, cioè è un intervento di Dio. È un intervento dello Spirito Santo di Dio che ti adombra e poi aggiunge una parola prendendola dalla Bibbia: nessuna cosa è impossibile a Dio. Ecco, io pensavo di sottolineare questa parola che l'angelo cita, diciamo, o a meglio a cui l'angelo fa riferimento. È la prima volta che troviamo questo principio, questa parola decisiva. Lo dissero i tre personaggi, o uno dei tre personaggi, che parlava con Abramo, quando Sara sorrise nella tenda. Ricordate Genesi 18. C'è qualcosa di impossibile a Dio? Così l'angelo qui richiama questo grande principio della fede, che rimane una grande ricerca per l'uomo, non è mai una cosa meccanica. Vorrei ricordare questa parola in bocca a Gesù nell'orto degli ulivi. Anche Gesù nell'orto degli ulivi disse questa parola: Padre, tutto è possibile a te, passi da me questo calice. Ma non fu così. Eppure questa è la fede: tutto è possibile a Dio. Comprendiamo che non è un atto magico, tutto è possibile a Dio. È un abbandono dell'uomo, deve esprimere l'abbandono dell'uomo al di là di quello che l'uomo può comprendere. Tutto è possibile a Dio, anche quello che l'uomo non può concepire.